Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Botte al Gay Pride di Mosca e carabinieri a scuola in cerca di droga. Sono queste le due aperture che si contendono il maggior spazio sulle prime pagine. La stampa titola senza indecisioni droga, virgola, carabinieri a scuola. La Turco per lustrare ogni angolo. Ostia. Intervista al ministro della salute. Le aule devono tornare luoghi sacri senza alcol, spinelli o cocaina. Beh, a scuola ci si va di mattina. Se questi ragazzini alla mattina usano già alcol, spinelli e cocaina, beh, è messo bene questo paese. Ma comunque, ancor peggio forse è messa la Russia. Le foto a colori imperversano su tutte le prime pagine. In quella del Corriere della Sera c'è un'involontaria grottesca coincidenza, una cosa veramente curiosa. Vi invito a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, dove uno dei poliziotti che portano via e malmenano pure deputati italiani, sulla schiena c'è scritto OMO, come se fosse una sorta di polizia appositamente creata per pestare omosessuali. Ovviamente quell'OMO lì in cirillico significa tutt'altra cosa, però ecco, è veramente un fatto curioso questo della foto. Anche per l'Unità più o meno la foto è la stessa. Titoli: pestati e fermati attivisti e deputati, aggrediti anche Cappato e Luxuria. Si muove la Farnesina, porca miseria, si muove la Farnesina a bordo di Icarus. Io mi immagino già D'Alemino ieri che avrà sbuffato dicendo: ma porca miseria, di domenica, ma non potevano stare a casa, mai che si possa fare un giro in barca tranquillamente. E lo so, se hai scelto quel mestiere lì, io cosa gli devo fare? Comunque scontri a Mosca per il Gay Pride, radicali arrestati, aggredita Luxuria. Tra le immagini che poi trovate anche all'interno dei quotidiani, passerei a Repubblica su come ce la racconta, ci sono anche i pope. Ecco qua, praticamente si parla di naziskin e ortodossi. Mosca, attacco anti-gay pride, il titolo di pagina 6 della Repubblica, raid di ortodossi e naziskin. Ora, c'era uno di questi pope, veramente uno zozzone, che faceva senso a vederlo nelle immagini dei telegiornali, con tutta sta tonaca lucida e macchiata di sudore addosso, sotto il sole, il barbone, sto cappellaccio in testa del malaugurio. Veramente doveva emanare un fetore tremendo. Però ecco, c'era pure lui a dare spintoni, a tirare uova e sassi. Ma questo è niente, perché il sindaco Luzkov aveva proibito la manifestazione dicendo: è opera di Satana. Quindi viviamo in un mondo dove il sindaco della capitale della Russia crede che ci siano opere di Satana quando si tratta di una manifestazione. E il mondo sta andando così, cioè dalle più grandi potenze agli ultimi scornacchiati come gli afghani, tutti convinti che Dio sia dalla loro parte e che dall'altra ci stia Satana. In solidarietà con i diritti degli omosessuali arrivano parlamentari da mezza Europa. Insomma, il bubone adesso speriamo che gli scoppi fra le mani all'amico di Silvio. Putin, beh, vabbè, quella gente lì amici non ne ha. Ma comunque, passerei a qualcosa di altrettanto più serio. Se Repubblica ci dice che già in Alaska c'è una città che era stata fondata sul ghiaccio che deve traslocare, cioè che tutti gli abitanti sono praticamente i primi sfollati per l'effetto serra, la città nel ghiaccio è diventata un pantano di fango, però sarà l'innalzamento delle acque a farla finita con noi o l'innalzamento della spazzatura? Cioè, ci ammazzerà prima l'acqua o l'immondizia? Per i rifiuti, che mi sembra un argomento che sta diventando sempre più drammatico in questo paese, se ne parla ovviamente anche stamattina. Certo, fanno poco per spiegarci come si possa essere arrivati a tutto ciò. Comunque, Anche Repubblica, a pagina 4, intervista pure Pecoraro Scanio, rifiuti adesso si blocca Cerra, si tina la discarica, Napolitano telefona per placare la rivolta di Parapoti, un disastro puntare sugli inceneritori, e invece la frase pronunciata dal ministro dell'ambiente Alfonso Pecoraro Scanio: anche Bassolino ha sbagliato a fidarsi, dove si fa raccolta differenziata non c'è spazzatura per strada. Forse troppo tardi per rendersene conto. Comunque passerei a Carta, il settimanale che trovate stamattina in edicola già da ieri. Monnezza fa ricchezza è il titolo di uno speciale. Sabato 19 a Napoli, 10.000 persone hanno protestato per un'altra politica dei rifiuti a difesa della salute e dell'ambiente. Il racconto della giornata e il commento di Alex Zanotelli. Leggerei qua e là le dichiarazioni di Alex Zanotelli per tentare di capire, insomma, perché tutti dicono che la gente protesta, nessuno vuole le discariche. A Roma si sente sempre più spesso dire, a Roma nel senso dei palazzi del potere, che egoisti, qualcuno se le dovrà pur prendere queste discariche. Però, dice Zanotelli, bisogna collocare tutta questa storia in un contesto più globale, altrimenti non si riesce a coglierne la portata. Buona parte dell'opinione pubblica è convinta che il governo Prodi stia facendo il massimo, mandando gli elementi migliori per salvare questa situazione. Ma quello che è avvenuto in Campania è dovuto a due fattori: la camorra e le istituzioni. Ecco, alleati in questo scempio. Alla camorra facciamo tanto di cappello, dice Zanotelli, perché è stata capace di capire già 20 anni fa che la monnezza è ricchezza, fa fare soldi a palate, soprattutto con quelli tossici, in particolare nel triangolo della morte, Nola, Marigliano, Acerra, che adesso si prolunga nella terra dei fuochi, Cardito, Caivano. Non abbiamo idea di cosa e quanto è stato sepolto in questa terra e di quanto invece è stato buttato in mare. E poi ci sono le istituzioni che invece di fare politica fanno business, si sono alleate con i comitati d'affari e si sono anche loro trovati nel grande business dei rifiuti. Poi più avanti, negli ultimi 14 anni le istituzioni hanno scelto la via dei commissari speciali, dice Alex Zanotelli, che hanno speso oltre 2.000 miliardi di vecchie lire per produrre 6 milioni di tonnellate di ecoballe, che di eco non hanno nulla e sono solo balle. Mentre nel nord-est la curva dell'incidenza dei tumori sta scendendo, in Campania sale sempre di più. E si conclude poi questo speciale sui rifiuti, intitolato Monnezza fa ricchezza. La ricetta che arriva da Napoli è antica e semplicissima, eppure non è stata mai messa in pratica: mettere in azione subito la raccolta differenziata e l'ascolto dei cittadini, coinvolgendoli nelle scelte che li riguardano. Sì, e tra l'altro la raccolta differenziata e il riciclaggio praticamente elimina quasi del tutto l'immondizia, cioè ogni cosa che viene buttata via può tornare ad essere in qualche modo utile riciclandola, tutto quello che marcisce diventa concime, quindi se così fosse, come accade, non c'è bisogno di dire il nord Europa, già nel nord Italia basta andare in Trentino e vedere come fanno, insomma. Per cui, ecco, praticamente l'immondizia scompare, cioè non c'è bisogno di bruciarla, non c'è bisogno di fare ecoballe, ma però in effetti siamo molto in là e quindi avendo davanti Carta vi leggiucchio qualcos'altro di interessante che questa settimana Carta ci racconta, ci spiega, approfondisce. Per esempio cosa sta succedendo a Oaxaca, un anno di comuna. La comuna di Oaxaca un anno dopo c'è ancora, come i popoli indigeni organizzano la resistenza. Un'intervista a maestri, insomma, ai promotori, a quelli che sono rimasti vivi e non in carcere quantomeno. Poi c'è anche un articolo su questa boutade del SUP Marcos, che non si capisce bene se ha voluto provocare, come è bravissimo a fare, facendoci cascare come allocchi tutti i giornali che hanno titolato che Marcos ha scritto un libro porno. Staremo a vedere. Comunque, ecco, Carta ci scherza su, però poi riporta anche parti molto serie dell'intervista rilasciata da Marcos al quotidiano britannico The Guardian. E più avanti ancora, Notizie dalla Nigeria. L'orco Pfizer. Sembra un film a metà fra orrore e fantascienza, invece è realtà. L'agenzia MISNA racconta che lo stato di Kano, nel nord della Nigeria, ha denunciato la multinazionale del farmaco Pfizer per aver utilizzato 200 bambini come cavie di due nuovi medicinali, il Trovan e il Ceftriaxone, fino a quel momento sperimentato solo sui maiali. Beh, insomma, alla Pfizer pensano che bambini e maiali più o meno siano la stessa cosa, specie se i bambini sono nigeriani. Il governo di Kano, nel ricorso presentato dal procuratore generale dello Stato agli Umar, accusa inoltre la Pfizer di condotta non etica, circonvenzione, cospirazione, occultamento di prove, simulazione e omicidio di vittime innocenti. I test avrebbero portato alla morte 18 dei 200 bambini. Ora, possono dire alla multinazionale, vabbè, 18 su 200, via. Sì, il problema è che gli altri 182 sono rimasti malformati, ciechi, con danni cerebrali irreversibili e paralizzati agli arti. Per cui, ahi noi, verrebbe da dire che forse i 18 morti sono stati più fortunati. Nell'aprile del 1996 lo Stato venne colpito da un'epidemia di meningite, colera e morbillo. Perché, come dice Marcos, la morte ama i poveri. La Pfizer intervenne nel paese all'interno di un programma d'emergenza lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Stando ai documenti dell'accusa, la Pfizer, o Pfizer, vabbè, insomma, colse l'occasione per selezionare 200 bambini. A 99 venne somministrato un alto dosaggio di Trovan e a 101 un basso dosaggio di Ceftriaxone. Queste attività, secondo l'accusa, sarebbero state il vero motivo dell'intervento umanitario, tra virgolette, della casa farmaceutica, cioè andare a fare esperimenti su cavie umane. Il processo contro la multinazionale inizia il prossimo 4 giugno. Poi c'è anche una notizia che sarebbe piaciuta a Salgari, o Salgari, come mi dicono che va detto adesso, io sono cresciuto dicendo Salgari. Comunque in Malaysia ci sono i pirati della Malesia, tanto che ben 18 navi da guerra, numerosi aerei ed elicotteri, 3.000 marinai di 19 paesi, inclusi Stati Uniti e Cina, sono andati a fare delle esercitazioni lì con la scusa dei pirati. In realtà, ci spiega Carta, è solo una maniera per andare a vendere più armi, a mettersi in vetrina, e scopriamo che la Cina ha messo in cantiere una bella sfilza di ulteriori sommergibili nucleari che scorrazzano assieme alle unità nucleari di Stati Uniti, Russia, Francia, eccetera. E poi, per concludere questa carrellata di cose interessanti trovate su Carta, Joseph Ratzinger ha aggiunto qualcosina rispetto al suo, così, al suo punto di vista sui popoli indigeni delle Americhe. Erano cristiani senza saperlo. Sentite questo. Ha detto Papa Benedetto XVI, XVI si riferisce al secolo in cui crede di vivere, che ha fama di essere un teologo, nel suo discorso inaugurale della Conferenza Episcopale dei Vescovi Latinoamericani, ha detto: ma che cosa ha significato l'accettazione della fede cristiana per i paesi dell'America Latina e dei Caraibi? Per essi ha significato conoscere e accogliere Cristo, il Dio sconosciuto che i loro antenati, senza saperlo, cercavano nelle loro ricche tradizioni religiose. Cristo era il Salvatore a cui anelavano silenziosamente, ha significato anche aver ricevuto con le acque del battesimo la vita divina che li ha fatti figli di Dio, eccetera, eccetera. Aver ricevuto lo Spirito Santo che è venuto a fecondare le loro culture, purificandole e sviluppando i numerosi germi che il Verbo incarnato aveva messo in esse. Ora, in questa frase c'è praticamente la storia della conquista, fecondare, nel senso che poi i conquistatori erano andati senza donne, erano solo uomini, per cui un intero continente ha formato una razza di figli dello stupro praticamente, quindi sono andati a fecondare, purificare gli autodafè, i roghi, insomma gli eretici bruciati, e i germi infatti hanno sparso dalla sifilide alla semplice influenza, germi che hanno sterminato decine di milioni di indigeni. Comunque, in questa sola frase ci sono i tre simboli della conquista. In effetti l'annuncio di Gesù e del suo Vangelo non comportò, dice Ratzinger, in nessun momento un'alienazione delle culture precolombiane, né fu un'imposizione di una cultura straniera. Carta conclude dicendo: i conquistadores erano turisti. E visto che siamo da quelle parti, stamattina, come praticamente tutti i giorni, Bagnasco riesce ad essere sui giornali, insomma, con una fotocolor davvero che va vista, anche questa sul Corriere della Sera. C'è una fotocolor in cui c'è un'espressione che secondo me conferma che la faccia è lo specchio dell'anima. Ha fatto la battuta Bagnasco sulla scorta, intanto la scorta se la tiene, però ecco, mi ricordo che da qualche parte della Bibbia c'è una frase che cito così a memoria vagamente, dice più o meno: non ho paura di attraversare una selva oscura perché il Signore è il mio pastore. Il Signore è il mio pastore, sì, però intanto nella selva oscura Bagnasco preferisce andarci con la scorta, dice: non si sa mai che non esista il Signore. Poi, vabbè, la faccetta che c'ha stamattina sul Corriere della Sera la dice lunga sul livello della sua fede. Detto ciò, la settimana scorsa si parlava di RCTV nei telegiornali. Di questa settimana abbiamo visto spesso appunto la manifestazione contro la chiusura, l'oscuramento di RCTV in Venezuela. Dunque, intanto non era vero niente, nel senso che non viene oscurata, succede da oggi ciò che sarebbe dovuto succedere a Rete 4, cioè andare sul satellite e sul cavo. In questi giorni ha circolato una lettera di precisazione di Gennaro Carotenuto, docente universitario e giornalista che collabora alla rivista Latinoamerica, che se la prende con i quotidiani che hanno, insomma, in maniera troppo sbrigativa accusato Chavez di oscurare una TV dell'opposizione. Intanto ha scritto da Cochabamba in Bolivia, dove si trova. Dice per esempio che lì Evo Morales viene dato dai sondaggi con un'approvazione del 66%, ancora in crescita presso la popolazione, ma l'80% dei mezzi di informazione della Bolivia sono contro di lui, per cui insomma è una situazione abbastanza normale da quelle parti. La popolazione in maggioranza con te, ma i giornali e le televisioni tutti contro quasi. Comunque, scrive al riguardo Carotenuto, amor di verità obbliga a rispondere sul fatto che RCTV è stata descritta come televisione che aveva simpatizzato con il colpo di Stato. Scrive Carotenuto: RCTV non è accusata da Chavez di aver simpatizzato, ha semplicemente organizzato il colpo di Stato. È molto facile verificare perché ci sono le registrazioni. Poi più avanti, sia l'Unione Europea come l'Organizzazione degli Stati Americani ha affermato che è un fatto interno venezuelano e che il governo venezuelano è nel suo pieno diritto nel non rinnovare la concessione. Poi più avanti, la balla più clamorosa: i grandi canali commerciali dell'opposizione che trasmettono in tutto il Venezuela, cioè la balla è che alcuni giornali in Italia hanno scritto che con la chiusura di questa TV praticamente si lascia soltanto una televisione a favore del governo. E scrive Carotenuto: i grandi canali commerciali dell'opposizione che trasmettono in tutto il Venezuela sono quattro: RCTV, Globovision, Venevision e Televen. Inoltre, in ogni stato ci sono canali locali dell'opposizione e i giornali italiani in totale malafede cancellano due canali nazionali e tutti i locali. Inoltre, RCTV non viene chiusa ma trasferita sul cavo e sul satellite. Ecco, a questo proposito, proprio stamattina sull'Unità, la rubrica di Maurizio Chierici parla proprio di quello che ironicamente definisce il golpe della TV. C'è una notizia che non sembra importante, invece è importante, perché le nuove generazioni possono guardare al futuro solo se informate con onestà. Niente di nuovo, ma bisogna ripeterlo perché l'antenna selvaggia tira dritto. Da stamattina Radio Caracas TV non va in onda. Il governo Chavez ha tagliato la frequenza, scaduta poche ore fa. È stata una delle televisioni che ha guidato il golpe contro Chavez nel 1992. Qualche mese dopo si è impegnata con bollettini di guerra per sostenere lo sciopero dei dipendenti della PDVSA, società petrolifera statale di un paese che vive di petrolio. Un modo per precipitare nel caos il presidente risorto dopo 36 ore di prigione militare, non importa le conseguenze economiche. Il Venezuela resta senza benzina, auto ferme, negozi chiusi per un mese, borse e affari a picco, e la gente deve portare pazienza. Eppure ogni volta che si va a votare il 70% vota per Chavez e il 30% vota contro. Poi leggerò un altro paio di brani di questo lungo articolo di Chierici. Più o meno il rapporto tra miseria e benessere, quel 70-30. Con populismo e demagogia, secondo l'opposizione, Chavez decide e impone con la foga di un militare in congedo. Ma se si tornasse a votare domenica, riavrebbe il 70% dei consensi di chi ha voglia di sperare. La gente tocca con mano i primi cambiamenti sgraditi alle classi dominanti, come succede in ogni posto quando si rivedono i privilegi, anche le soluzioni restano le stesse di ogni America Latina e di altri paesi che la grande economia ha colonizzato. O si eliminano le elezioni, o si torna alle vecchie abitudini care alle aristocrazie del potere e alle borghesie satelliti cresciute intorno. Vogliono rispetto per il censo e tolleranza zero verso le classi emarginate e maleducatamente inquiete. Allora Chavez ha fatto bene? Si chiede Chierici. No, Chavez ha sbagliato, non si spegne mai la voce di chi informa. Poi fa una serie di esempi, insomma, molto legati all'Italia. E più avanti dice: ma a differenza degli ordini di ogni uomo forte, a differenza di ciò che è capitato a Biagi e Santoro, oscurati fino a quando Palazzo Chigi non ha cambiato inquilino, intanto c'è ancora Luttazzi che è oscurato pure da questi, di inquilini aggiungo io, Radio TV Caracas può continuare a trasmettere via cavo e sul satellite. E i cavi abbracciano Caracas, zone rosa, ma anche ville, palazzi, residenze della città. Il satellite arriva su ogni tetto, quasi 1 milione di antenne copre il Venezuela. Fino a poche ore fa Radio TV Caracas era la seconda potenza radiotelevisiva del Venezuela. Nasce nel 1929 dal gruppo Phelps, holding alla quale partecipa la RCA, casa discografica famosa nel mondo. Nel 1936 la Phelps cambia nome diventando Radio Caracas, alla quale aggiunge la TV. Nel 1953 la dittatura del generale Jiménez ha bisogno di popolarità, chiede un favore e i devoti non lo negano, vuol disporre di microfoni che facciano da stampella un regime tra i primi a inaugurare la parola desaparecidos. Il gruppo degli eredi della vecchia Phelps è guidato da Peter Bottone, azionista di maggioranza, e Marcel Garnier, che è l'integrante della famiglia, come succede un po' ovunque. Peter Bottone non fa solo l'editore, giro d'affari largo. Fra i tanti impegni rappresenta la holding statunitense che 13 anni fa ha venduto all'aviazione militare venezuelana i caccia F-16, affare finito nel turbinio di uno scandalo non ancora risolto, tangenti e milioni di dollari svaniti chissà dove. Ma l'etica dei proprietari non cambia il problema. Anche se non chiude la bocca a nessuno, negare una frequenza a una televisione sul mercato è decisione che inquieta il laboratorio maleducato della democrazia venezuelana. Gli editori privati dell'opposizione, giornali, radio e TV, controllano l'85% della raccolta pubblicitaria, portano notizie all'80% dei venezuelani. Mentre si chiudeva Radio TV Caracas, venivano rinnovate le frequenze di tutte le altre concessioni private, 6 TV, 29 radio, tutte sempre critiche verso Chavez. E insomma, vabbè, poi continua con un sacco di altri dettagli che dimostrano che questa TV non è stata affatto oscurata, perché chi la seguì o continua a seguirla, visto che in Venezuela, ma soprattutto a Caracas, c'è una delle più alte proliferazioni di cavi, di via cavo e di antenne satellitari, per cui insomma possono benissimo continuare. Conclude Chierici, e poi Chavez è un presidente maleducato. Parla tanto e non nasconde la polemica nei ricami della diplomazia. Linguaggio da caserma, il secondo motivo inquieta. Stiamo per essere avvolti da una rete destinata a controllare l'intero sistema della comunicazione, per il momento nelle Americhe. Il resto sta per venire. Non è un caso che l'ex primo ministro spagnolo Aznar si sia messo a lavorare per Murdoch. E noi a guardare, schiacciando tranquillamente il bottone in attesa di notizie. Che Caracas non si allontana dall'Italia, lo dimostra la strategia elaborata per accendere la protesta delle folle. Dagli studi di Radio TV Caracas è uscita qualche settimana fa una telenovela al miele, mandata in onda in modo da far cadere le puntate cruciali nei giorni in cui lo Stato si riprendeva la frequenza. Un bel numero di aficionados si impazzisce, protesta, non sapranno se l'eroina sposerà il suo mascalzone azzurro dal quale aspettava un bambino. Colpa di Chavez. Ricordate il referendum che abbiamo votato? Berlusconi a remare contro agitando fantasmi. Con la lacrima sospesa ripeteva: se passa nessuno vedrà più Mike Bongiorno, Dynasty e Beautiful. Migliaia di persone senza lavoro quando Emilio Fede e Rete 4 finiranno nel satellite. Anni lontani, ma non sono passati. Stiamo ancora limando il conflitto di interessi, ma a differenza di Chavez parliamo in punta di forchetta. Così Chierici. No, vorrei chiarire che poi ci sarà sempre qualche allocco pronto a dire ma non si può difendere così Chavez. No, ma bisognerebbe parlare male di Chavez per certe stupidaggini imperdonabili che fa, come per esempio farsi vedere troppo spesso con Ahmadinejad, il nazi islamico dell'Iran. Ecco, quelle sono cose gravi, cose gravissime che fa Chavez, ma mi sembra che uno di quegli ayatollah, vatte la pesca come si chiama, qualche giorno fa a Roma sia stato accolto con ogni onore, per cui mi pare che l'Italia, in Italia si faccia molto prima parlare male di Chavez, che bene o male è stato democraticamente eletto e non può essere accusato di eliminare fisicamente nessuno, ma invece nel confronto degli ayatollah sarà, per i tanti affari che l'Italia ha da quelle parti, così si chiudono entrambi gli occhi. Avviandoci a concludere, Amnesty International ha diffuso l'annuale rapporto 2007 che esamina la situazione dei diritti umani nel mondo. Leggo brevemente: una rete deformante della paura, manipolazione messa in atto da molti governi occidentali per giustificare strategie liberticide, per far accettare all'opinione pubblica la restrizione dei diritti come strumento indispensabile di sopravvivenza a causa del momento di tensione nella sicurezza internazionale. Eccetera, eccetera. Si vuole creare una sorta di zona grigia del mondo dove i diritti umani sono sacrificabili in nome di uno stato d'emergenza che è fomentato per instillare la paura nelle popolazioni civili. A questo proposito vi segnalo Morte di un presidente, se non l'avete ancora visto, un film davvero singolare che parla appunto di, immaginando che Bush venga ucciso, di come il fatto venga poi usato per restringere ancor più, in un clima di paura, ancor più le libertà civili e i diritti umani. Bene, io concludo con una buona notizia. Leggo su Televideo che, notizia da Sassari, è stato liberato Salvatore Pinna. Non ne sappiamo di più, però insomma mi sembra un'ottima notizia, quindi buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.